Aspetta un momento, la ripresa si inserisce diciamo nel ciclo, in un ciclo di seminari che facciamo da 3 anni ormai, che il corpo e la polis, cioè i legami che ci sono sempre stati tra privato e pubblico, ma che come sappiamo si modificano poi a seconda dei momenti storici. Quello che noi abbiamo lavorato molto anche negli incontri precedenti sul tema in particolare della femminilizzazione dello spazio pubblico, no? Cioè che cambiamenti ha prodotto l'ingresso delle donne nella vita pubblica, un numero crescente anche dal punto di vista appunto quantitativo, ma soprattutto che cambiamenti ha prodotto l'ingresso nella vita pubblica di tutto ciò che è stato considerato appunto il privato, la sfera del naturale, del non politico, no? Insieme con le donne entra tutto ciò che con le donne, che col femminile è stato identificato. No? E quindi in questo venir meno dei confini tra privato e pubblico insomma, avvengono dei cambiamenti notevoli nella sfera pubblica e del privato, e in particolare poi ci siamo soffermati nei precedenti seminari appunto dicevo su che cos'è il protagonismo del femminile, no? Se al protagonismo del femminile, della femminilità nei suoi aspetti tradizionali, il femminile come corpo erotico, come corpo materno, no? Le doti tradizionalmente femminili, eccetera, se corrisponde poi un riconoscimento delle donne reali, di una soggettività femminile. Allora lo scarto mi pare evidente, c'è un protagonismo del femminile, nel senso che c'è una valorizzazione che viene dall'industria dello spettacolo, dalla pubblicità, ma anche dalla nuova economia, no? Il valore di, eccetera, ma quello che si registra è anche per assistente con marginalità delle donne reali, no? Allora su questo noi continuiamo a interrogarci partendo appunto da quella che è stata l'intuizione, credo, di 40 anni di femminismo, di coscienza femminile, che dire parlare del femminile non è parlare delle donne reali, anche se ovviamente le donne reali poi portano il segno dei modelli e dei ruoli dentro i quali sono state collocate. L'incontro di oggi in particolare parte da una sollecitazione che era venuta da un articolo di Maria Nadotti, che trovate sul nostro sito. Qui Maria diceva: ma siamo di fronte a una femminilizzazione o a una maternalizzazione? Cioè non è piuttosto, come dire, del femminile che prende, che si prende in qualche modo la sua rivalsa nello spazio pubblico, non è piuttosto la figura, l'identità, i tratti tradizionali del materno che oggi interessano anche i comportamenti maschili, e oltre che come dicevo prima, la valorizzazione che viene anche dalla nuova economia, questo talento femminile di cui si va parlando, poi in realtà quando si va a leggere, no, la definizione che se ne dà, siamo sempre, come dire, ritornano sempre queste doti che la capacità d'ascolto, di mediazione, eccetera, che sono quelle che tradizionalmente hanno caratterizzato l'identità femminile sotto il profilo del materno. Quindi abbiamo invitato Maria Nadotti e Luisa Pogliana, Luisa si è occupata, si occupa, no, di attività manageriali femminili, ricerca, formazione, e io l'ho conosciuta leggendo questo suo libro Donne senza guscio, interviste a, mi pare, 100-150, quante erano?
30.
Esagerata, sì. Mi sono date tantissime, perché tanto è il materiale che hanno prodotto, straordinario. Sono donne che si raccontano con una, anche con molta consapevolezza, diciamo, si interrogano e si raccontano con molta consapevolezza di cosa significa portare negli ambiti lavorativi, anche a livello di carriere alte, nel management, eccetera, portare doti, appunto, le doti che sono state tradizionalmente attribuite al femminile, cioè una valorizzazione del femminile anche in ambito aziendale, per esempio. Se questo contribuisce a modificare l'organizzazione del lavoro, insomma, questo è un tema su cui sappiamo, ci si sta interrogando, no? E Luisa arriva, insomma, ha delle posizioni anche forse non collimano del tutto con quella di Maria, per cui ci sembrava interessante mettere a confronto proprio due anche posizioni. riflessioni sul tema, no? Che potesse illuminare degli aspetti diversi. Quindi io lascio subito la parola subito, insomma, io
sì, Luisa, no, come... comincia
con me, per piacere. Allora, perché tu hai è partito da te, ma sei partito da te l'idea di...
Allora io parto da quello che ha fatto partire questo pensiero, un'enorme inquietudine che evidentemente stava lì sotterraneo da un bel po' di anni e che però sotto manifestazione del 13 di febbraio è esplosa. Ed è esplosa leggendo attentamente sia il documento che indiceva la manifestazione del 13 febbraio, sia forse ancora di più il documento che risale al giugno del 2010. Ci fermiamo? Di un'altra di queste associazioni che io so che vado incontro al dissenso, ma mi piace tantissimo il dissenso per cui Ale, che è un'altra di queste associazioni che io definisco spottistiche, il cui nome è Di Nuovo, che nel giugno del 2010 aveva lanciato una specie di manifesto che poi, se volete, ho portato, possiamo rileggere insieme. E questi manifesti, perché sono manifesti o appelli, proponevano un tema che io considero passivo, che è quello dell'indignazione. L'indignazione prevede che qualcuno faccia qualcosa che ci dispiace. Io sono sempre più dell'idea che sia il caso di fare qualcosa che dispiace agli altri, piuttosto che aspettare che qualcuno lo faccia a noi, di modo che noi poi rispondiamo con l'indignazione, con l'azione, con quello che vogliamo, ma insomma una risposta. Venite quindi quello che mi aveva molto molto turbata in questi due appelli, manifesti, documenti era da una parte l'invito non all'azione ma innanzitutto all'indignazione, uno. Quindi questa era una forma così, la modalità. E poi invece i contenuti per me erano molto perturbanti, perché veniva fuori di nuovo una specie di consolidamento, una specie di rafforzamento di ruoli e di figure per il femminile e di conseguenza per il maschile. Se volete ci torniamo sopra leggendo le loro parole, ma per esempio questa insistenza su questa figura femminile, che sarebbe, se io non riesco però,
fatti forza.
Mi faccio forza, lo considero pazzesco.
Allora lo vogliamo staccare?
Noi ti ascoltiamo, anche se dici qualcosa, se perdi sempre. Siamo in mezzo alla battaglia.
Se sei in mezzo alla battaglia non si pare.
Bisogna spararle quando arrivano.
Se voi le stacchiamo me la
dai. Tra l'altro io sono
favorevolissima,
la mia, perché da una parte sono favorevolissima alle discipline, se uno venire alle discipline va benissimo, però mi interrompe il flusso.
Va bene,
forse finisce qui, dai.
No, dai, forse basta.
Forse basta. Forse.
Preghiamo, noi preghiamo per te.
Forse.
Noi ascoltiamo.
No, ma ci credo, ma sono io che ho ragione.
Hai tutto il nostro appoggio.
Facciamo la della Mariani. Comunque, avete notato che si usa molto in questi mesi, da quando appunto queste associazioni hanno rimesso in movimento qualcosa che era già in movimento, ma non lo si diceva, le televisioni non erano attente, i partiti non erano attenti. Comunque da qualche mese, a questa parte, forse più di qualche mese, si usa molto e lo usano le donne, tra l'altro, come se fosse un cavallo di battaglia, questo sintagma è strano, politiche di genere, politica di genere. Ho visto per esempio che la nuova giunta milanese ne fa una specie davvero di cavallo di battaglia, questo tema della politica di genere. C'entra molto, anche se non sembra, c'entra molto con il mio nervosismo e con la mia inquietudine rispetto a quel discorso là, che secondo me consolida tutto invece di farlo a pezzi. Allora, che cos'è questa politica di genere? Che cos'è? È esattamente, secondo me, quella cosa per cui non si parla più né di donne né di uomini, né di maschile né di femminile, ma di ruoli. E allora, quando si parla di ruoli senza metterli in discussione, a me personalmente che quei ruoli vengano ricoperti da femmine della specie umana o da maschi della specie umana non mi fa tanta differenza, anzi mi allarma. Perché mi allarma? E questo viene fuori da ragionamenti, da letture, da opere viste, ma anche da esperienza diretta. Osservazione per esempio della generazione dei miei figli e della generazione dei miei nipoti. Che cosa avviene in questo assumere le politiche di genere senza scardinare i ruoli e semplicemente spostandoli? Succede che certamente il materno vince sul femminile, e quando il materno vince sul femminile sembra un paradosso, ma non lo è, vince anche sul maschile. E allora succede, almeno io di questo mi sto rendendo conto con grande inquietudine, succede per esempio che i bambini delle nuove generazioni si ritrovino non con una sola madre, con un solo padre, con un padre e una madre, ma molto spesso con due madri, magari una di sesso maschile e l'altra di sesso femminile, ma le figure, i ruoli, è come se si moltiplicassero, come se impazzissero in una moltiplicazione per cui questi bambini sono letteralmente schiacciati non sotto dei poteri, ma sotto delle onnipotenze, perché dai poteri ci possiamo anche difendere, ma dalle onnipotenze non so proprio come. Una delle facce che sta prendendo questa cosa per me così inquietante, non a caso, è la ricomparsa spesso assunta dalle donne e da alcuni uomini come fatto, come dire, progressivo e come fatto molto liberatorio, come fatto appunto di assumere, è che è ricomparsa massicciamente. Me ne parlavi anche tu un minuto fa, questa figura che sarebbe da discutere della grande madre, più o meno metaforica, la terra, la natura, il corpo femminile. Che dia o non dia la vita, non importa, questa divinità femminile appunto arcaica che si ripresenta e dovrebbe farci piacere, non lo so, io ho sempre pensato che sia meglio, come dire, vivere in assenza di potere e di potenza e di forza. Non mi convincono nessuna delle formule più aggiornate, non mi convincono neanche le formule che so miserabili, quelle un po' alla Pisapia per intenderci, tipo usiamo la forza della mitezza, la mitezza della forza, non so, la forza gentile, la gentile,
la combinazione dei due,
cioè è inutile girarci,
la forza gentile,
sì, la forza gentile, insomma. Ci bisognerebbe ripensare proprio anche alcune forza, potere, potenza, onnipotenza. Beh, insomma, tutte queste cose. E appunto, tornando alla cosa che diceva lei in apertura, spesso, e secondo me è davvero un grande inganno, se ci si guarda intorno, è vero, ci sono molte donne al potere, ci sono molte donne al lavoro, ci sono molte donne capofamiglia, ci sono, cioè non ha proprio più senso dire che le donne sono ai margini. Non ha senso numerico, non ha senso. E tuttavia, e tuttavia quello che è successo secondo me, e non so assolutamente come se ne uscirà, quello che è successo è che tutte queste donne in posizioni anche di comando non solo non riescono, ma non vedo perché dovrebbero riuscire a cambiare il mondo se il loro obiettivo era semplicemente diventare più numerose nelle posizioni di potere e di comando. E qui poi sarà molto interessante sentire Luisa, perché Luisa ha fatto una ricerca molto precisa su questo ed è arrivata a delle considerazioni che ci dirà, per cui se ho capito bene, invece la presenza di una donna in posizione di comando modifica la qualità della vita, può modificare la qualità della vita, non solo la propria, ma quella delle altre e di conseguenza forse anche degli altri. Io sento però in questo, come dire, passare la staffetta, perché questo sta succedendo. Ci sono molti settori, in alcuni campi è già successo, nell'educazione per esempio è già successo. Diciamo, in tutti i lavori tradizionalmente di cura è già successo, gli uomini li hanno proprio abbandonati, li hanno ceduti alle donne. Credo che fino al 1920 più o meno, in Italia per esempio i maestri di scuola, gli insegnanti, i docenti universitari fossero al 99% uomini. Oggi è il contrario. Questo cosa vuol dire? Che le donne contano di più, che le donne si sono emancipate? Certo, anche, ma è successo anche qualcos'altro. In quei settori c'è stata una perdita di capacità, non di valorizzazione, valore è un'altra di quelle parole che si trae dalla finestra, ma proprio in quei settori è caduta la capacità di segnare il mondo, di disegnare una visione, di far vedere altro da quello che c'è. Sinceramente nella scuola è successo, nel giornalismo. Questa è una cosa interessantissima. Vi ricordate quando noi, le donne della mia generazione, eravamo bambine? Le donne in televisione si vedevano solo nei caroselli più o meno, o nei teleromanzi, quelle cose lì. Non era pensabile, erano annunciatrici. Non era pensabile, per esempio, un telegiornale nelle mani di un uomo, di una donna. Cioè, proprio c'erano degli uomini bruttissimi, o per esempio corrispondenti di guerra, o per esempio, ma tutto. Non era pensabile. Oggi, anzi, in guerra si mandano le donne. Se avete notato, negli ultimi 10 anni, adesso parliamo non soltanto dell'Italia, molti giornalisti caduti in guerra sono di sesso femminile, quindi vuol dire che ci sono, scrivono, fanno fotografie, fanno cinema, fanno televisione, eccetera. Allora una potrebbe rallegrarsi e dire ecco, ce l'abbiamo fatta. A fare cosa? Quando contemporaneamente, lo dicono per deprimerci, perché io non mi deprimo affatto, mi incazzo e dall'incazzatura poi lo può passare anche ad alcune invenzioni. Contemporaneamente a questa femminilizzazione del giornalismo, per dirne una, il mestiere di giornalista è uscito di scena. Perché è uscito di scena? Perché nessuno gli dà più retta ai giornalisti, perché non ci dicono più quello per cui il giornalismo è nato, fanno altro. Vabbè, c'è tutta la questione dell'embedment che sappiamo benissimo, è diventato sempre più difficile fare giornalismo senza essere al servizio di qualche potere. È anche vero che il giornalismo, che l'informazione passa da altri strumenti. 3-4 esempi. Di Abu Ghraib noi abbiamo saputo, non dai giornalisti, ma dall'interno dell'esercito americano. C'è stata una perdita di immagini dalle tasche di qualche tenentino che ne aveva fatte. Tutta la questione di Wikileaks, cioè passano da altre cose, passa altrove. Quindi ogni volta che in un settore c'è una morte reale proprio del controllo e della entrano le donne. la politica, sta succedendo anche in politica questo, sta proprio succedendo in politica ed è di un interesse assoluto questo. E il discorso che passa per renderci tollerabile questa pillola piuttosto indigesta è che è vero, questi settori non sono più così importanti come prima, ma le donne hanno in sé questa capacità salvifica per cui dove tutto crolla, anche se questi settori sono, come dire, un po' in degrado, le donne faranno quello che ci serve, salveranno il mondo. È una figura tipicamente non femminile ma materna. Mi ricordavo dire da poco fa che tanti anni fa presentavo qui a Milano un filmato che avevo completamente dimenticato, che raccontava questa vicenda che poi non è solo dei paesi dei Balcani, insomma in certe culture rurali e un po' arcaiche dei Balcani c'è questa tradizione. Quando una famiglia non c'è più il capofamiglia nel senso di uomo maschio, siccome una famiglia non può stare in piedi senza un capofamiglia maschio, si prende una donna, la si veste da uomo, le si fa vivere una vita da uomo, quindi una vita di genere, non una vita sessuale, perché la vita di quella donnina là travestita da uomo resta o una non vita sessuale, oppure la vita lesbica, perché infatti le fanno sposare una donna della famiglia, che cosa poi loro facessero nei loro letti non lo sapremo mai, però diciamo che quello che viene costruito è il genere ed è molto interessante. Io ho l'impressione che quello che sta succedendo adesso in Italia massicciamente sia una costruzione di genere in cui però non sono le donne a essere travestite da uomini, a diventare degli uomini, bensì quasi quasi gli uomini ad essere assunti ai generi, al genere, a uno dei possibili generi del femminile. Quindi, per fare degli esempi molto, molto precisi, tante mamme nelle famiglie, tante mamme dotate di pene, per carità, tutto in regola dal punto di vista, mi chiedo poi nella loro sessualità cosa succeda in queste famiglie tutte maternalizzate, ma anche nella scena pubblica, politica o così, molte figure politiche sono state, non so se maternalizzate in quel senso lì, certamente molto messe dentro delle caratteristiche di genere femminile, molto esibiti, molto travestiti. Molto, ma non penso soltanto a Berlusconi, Berlusconi è chiaramente una jeune fille, è stato detto, è stato dimostrato, eccetera, tra l'altro una jeune fille tendente all'immortalità, come solo le jeune fille possono essere, vanno a dire, non lo so. Ma anche un personaggio come Barack Obama, in qualche modo, o come Sarkozy, come Blair, sono in qualche modo impigliati in un reticolo di genere, più femminile che maschile, a mio parere. Per tornare molto rapidamente su questa cosa della sparizione per me del femminile nelle donne e della questa presenza invece così pesante del materno, io volevo ricordare due o tre cose che sono evidenti. Allora, le madri sono potenti, anzi onnipotenti, diciamo. Salvano e uccidono, ovviamente. La madre è una figura che ha un potenziale di creazione di dipendenza altissimo. La madre di per sé trattiene o espelle. La madre dal punto di vista sociale ha sempre fatto paura ed è interessante che in un'epoca in cui appunto le donne si sarebbero emancipate le si maternalizza, e quando io sono convinta che tutto quello che è stato fatto alla metà femminile del genere umano nel corso dei millenni nasca da un vero e proprio terrore, nonché invidia degli uomini in confronto al corpo femminile, Quindi è curioso che ricompaia così massicciamente una figura che fa paura, quella della madre, anche se la si tiene a bada dicendo ci salverà. È una contraddizione strana, perché capisco che è un discorso molto frammentario e molto provocatorio, ma fatene quello che volete. Non ho un sistema, ho delle cose che considero delle piccole intuizioni molto preoccupanti. Dicevo che quando appunto ricompare così, così precisamente la figura materna, che cosa se ne fa una società? Ma ne fa senz'altro l'uso che ne può fare, che vuol dire affidarsi a lei, dipendere da lei, salvo poi al momento opportuno non averne più bisogno e farla fuori per l'ennesima volta. Comunque tutto questo, poi io chiudo per il momento, è per dire che, ritorno al punto di partenza, quando tante associazioni di donne cadono in questo trabocchetto e si auto rappresentano come figure salvifiche, materne, dedite, dedicate, devote, senza tenere conto che c'è sempre un ritorno pericoloso in questo, c'è qualcosa che non è stato indagato. Quando si scambia quella cosa per la cosa, quando invece, insomma, a me sembra che in questo momento non ci sia un discorso sufficientemente visionario, sufficientemente politico. Mi sembra che tutto quello che sta succedendo in Italia da un anno e mezzo a questa parte abbia in sé un forte contenuto, per carità, riformistico, dignitosissimo, ma manchi la capacità di guardare tra, di vedere quello che non è proprio lì subito. In qualche modo una forma di innocenza, ma l'innocenza è il grande peccato di questo nuovo millennio probabilmente. E quindi non lo so, secondo me c'è molto lavoro da fare. Mi dispiace che ogni tanto appunto vengano scambiate queste riflessioni per una forma di opposizione. Non è opposizione, è tentativo di guardare un pochino più in là, un pochino più in là. Conferma di quello che io sto cercando di dire in modo appunto un po' frammentato, perché non c'è ancora nella mia testa un discorso del tutto delineato. Prendiamo la nostra città. Questa è una città che ha miracolosamente fatto fuori la destra. C'è una giunta cosiddetta di sinistra con tante donne. In consiglio comunale ci sono tante donne. In questi primi mesi di amministrazione di sinistra e femminile sono passate senza battere un ciglio alcune misure efferate che nessuna amministrazione di destra avrebbe potuto far passare. E ogni volta, non da oggi, non da ieri, ogni volta che c'è da fare del lavoro sporco, vengono chiamate le sinistre e le donne. E sono, come dire, le madri, nel senso che sono le figure dell'economia domestica. Bisogna far tornare i conti. I conti non possono tornare. Molto semplicemente. Chiunque si sia occupato di mondo sa che non esiste una metropoli al mondo, né in Cina, né in Francia, né in Inghilterra, né in America, da nessuna parte, in attivo. Che cos'è che mette in attivo una metropoli? La qualità della vita, i servizi che vengono offerti ai cittadini e alle cittadine, il traffico che funziona, le istruzioni, i servizi, l'aria, l'acqua. Sono queste cose che mettono in attivo una metropoli, non la cassa. Invece, con quella stupida, cieca, non so come dire, veramente, fiducia nel discorso dell'altro, in questo caso appunto le sinistre e le donne, hanno avuto una fiducia tale nel discorso dell'altro, quindi di quella che oggi è l'opposizione, che stanno cercando di fare tutto quello che loro avevano deciso prima e di far tornare i conti. È patetico. È patetico e ci sarebbe da arrabbiarsi davvero, non da indignarsi, ma proprio da sedersi in piazza così, tranquilli, e dire no, no, il biglietto non si aumenta, le mense non si tagliano, se uno ha l'Alzheimer in famiglia non lo si molla a se stesso, eccetera, eccetera. Altrimenti viene fuori questa strana figura insopportabile di madre sociale, che appunto può essere di sesso femminile o di sesso maschile, non importa, che con qualche rabbuffo e con qualche sgridata e con qualche mugugno fa il teatrino del far tornare i conti. Pericolosissimo tutto questo, perché non libera le donne, non libera gli uomini, non so veramente perché ci cadiamo tutte le volte. Mi fermo qua, però. Poi
ne hai detto,
Sì, sì, sì,
la parola lì. Io dopo riparando la discussione,
mi sento più male che mai. Ma no, invece, perché
no, ma ascolta, no, ma non perché cioè non è perché io ho tutta un'altra ottica, parlo di un'altra cosa, non contro questa, no? Ma parlo di altro, cioè
e non si può allora discutere prima una poi l'altra.
Anche per certo prima, però forse è meglio sentire invece entrambe, poi così abbiamo un quadro anche più complesso.
Invece a me interessa moltissimo hai verificato in uno spazio molto concreto, hai verificato delle cose.
Io porto un'ottica che non è così generale, sociale, e non ho un'ottica così intellettuale da riuscire a concettualizzare le cose come fate voi. Questo lei l'ho detto 20 volte, ma lei ha insistito che io venissi qua. Io quindi vi dico la mia esperienza, quello che vedo, quello che ho pensato, partendo da una cosa. Io parlo delle cose che conosco, non parlo delle cose che non conosco. E quindi io adesso da anni, da qualche anno, proprio mi occupo, cerco di vedere proprio le questioni e le potenzialità delle donne che hanno dei ruoli manageriali. Io su questo lavoro, che è stata la mia vita, è la mia elaborazione anche di quella che è stata la mia esperienza in questa situazione. Però il senso di essere qui oggi è perché ci sono sicuramente alcuni aspetti in queste esperienze che riguardano, diciamo, la maternità sia in senso reale sia in senso o simbolico o anche semplicemente, diciamo, di modelli comportamentali, no? Quindi possiamo parlare di questi e vedere quello che io vedo in azione. Poi, anche perché io sono convinta che invece oggi dalle donne, da alcune donne, da tante donne in queste posizioni venga anche qualcosa di molto buono da raccogliere, che io vedo come molto buono e mi interessa portarlo, farlo circolare e sostenerlo. Quindi è un'ottica decisamente più limitata, però io riporto questo è e queste sono le mie riflessioni. Con un'altra premessa importante, non è che io sia qui a dire che poi tutte le donne in quelle posizioni sono così, cioè come tu dicevi le donne fanno un cambiamento in vetro, alcune. Però oggi c'è una presenza consistente che sta, cioè che si muove in un modo diverso, con un'ottica diversa. Allora a me non importa tanto dire sì, però poi quelle sono stronze, sono integrate nel potere, lo sappiamo e questo vale comunque anche per tutte le donne in generale. Però a me importa invece vedere quello che di buono le donne stanno portando, come lo stanno portando, perché può avere delle conseguenze rilevanti, o perlomeno le donne le situazioni le hanno. Per cui questi sono i miei limiti, ve l'ho detto prima. Io ero partita da cercare di vedere proprio gli aspetti relativi alla maternità, perché avevo inteso anche in un modo diverso questo tema della maternalizzazione dello spazio pubblico, così come avevo riflettuto proprio sullo stimolo della Lea sulla femminilizzazione, quindi sulle doti femminili nello spazio pubblico, su quello che possono avere di potenzialità o di negatività. Ecco. E quindi direi che per quanto riguarda il lavoro, il mondo aziendale, al centro continua a restare una cosa che tutti sappiamo che dobbiamo dare purtroppo ancora per scontata, cioè che continua ad esistere un'idea di divisione tra lo spazio pubblico e lo spazio privato, non è stata affatto
superata, nonostante appunto tanti movimenti che possiamo dire riformisti anche nelle aziende, ma c'è questa divisione, e questo continua a trovare un punto nodale con il quale soprattutto le donne si devono confrontare o soprattutto scontrare, che è la questione della maternità. Quando una donna lavora e vuole, desidera o comunque ha una maternità, questo è il problema delle donne. Se poi è una donna che ha seguito un percorso professionale più impegnativo, più qualificato, questo diventa proprio la stroncatura di tante possibilità. Vabbè. Di conseguenza, non so se l'avevi detto tu, c'è una questione importante che è ancora quella dell'organizzazione del lavoro. Purtroppo a me mi cascano le braccia quando devo parlare di organizzazione del lavoro, perché sono anni che ne parliamo in tutte le salse, in tutti i modi, abbiamo inventato tutte le soluzioni. E allora il problema del perché abbiamo ancora un'organizzazione del lavoro che semplicemente ignora la vita reale, cioè la vita reale non esiste, quindi non esistono le donne che sono esseri diversi dagli uomini, non esiste la maternità per esempio, perché l'organizzazione del lavoro, io ho visto tante sindacalisti, donne del sindacato, ma anche donne di associazioni, donne nei gruppi adesso che si occupano di lavoro, che sbattono la testa proprio come le mosche o le rondini nei vetri contro questa cosa, del perché delle proposte tanto semplici, razionali e praticabili che permetterebbero alle donne di non rovinarsi la vita per poter lavorare e avere anche un figlio, dei figli se e quando lo vogliono, ecco perché queste continuano ad essere così difficili da far passare. E devo dare una risposta per poi capire il resto del discorso. La mia risposta è che una cosa che non si valuta mai, che è l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione dei tempi, eccetera, non è un fatto tecnico che serve appunto a far funzionare il processo lavorativo e l'azienda, insomma. È un processo necessario, tecnico, ma è concepito in base alla concezione di chi sta al potere. Certo. Questo è il punto, è una struttura di potere, è la struttura con cui si esercita il potere. E il potere oggi, in particolare nelle aziende, per non dire in generale, ma io ripeto, parlo di quello che so e conosco, è in mano di uomini. Proprio sì, abbiamo voglia di dire ci sono molte donne nei posti di potere, però gran calma, ci sono molte donne vicine ai posti di potere, ce ne sono meno nei posti di potere, anche se sono probabilmente più di quello che pensiamo. Quindi questa è un po' la base da cui parto. Allora, nel frattempo la cosa è tanto più insensata, questa organizzazione del lavoro, proprio perché mantiene questa rigidità, perché si continua ad avere la concezione di cos'è l'azienda e di come è il lavoro e di come va organizzato, che era quella di quando le aziende, le fabbriche sono nate, quindi oltretutto un momento produttivo completamente diverso, dove c'era una divisione sociale dei ruoli chiarissima, no? Gli uomini al lavoro, le donne a casa, eccetera. E quindi in azienda le donne non erano né presenti né previste. Ora non solo è cambiato il fatto che diceva la Lea che adesso anche quantitativamente le donne ci sono molto di più in tutti i ruoli, perché poi a fare le operaie ha sempre lavorato, no? Ma in tutti i ruoli. E poi perché è cambiato, soprattutto per me questo l'aspetto, è cambiato il tipo di ruolo che il lavoro ha nella vita delle donne oggi, cioè l'investimento che le donne fanno sul lavoro. Io credo che questo sia un cambiamento molto grosso che c'è stato, perché per oggi vediamo che il lavoro è una scelta imprescindibile di vita per moltissime donne, vorrei dire per la maggioranza delle donne, cioè non c'è più quella concezione puramente economica o comunque di marginalità, di temporaneità, di subordinazione poi a delle priorità che sono quelle familiari. Perlomeno dalle donne c'è un investimento che molto spesso è proprio un investimento di autorealizzazione. Adesso scusate anche che per non andare a fare troppo lunga schematizzo un po', però è un investimento di autorealizzazione che viene proprio perseguito, vissuto in questo modo, perché per quanto i vincoli del lavoro possano essere stretti, il lavoro è comunque un luogo dove è possibile esprimere le proprie capacità. Diciamo poi in generale, poi ripeto, con tutti i vincoli, perché sappiamo che poi tutti i lavori sono uguali, sappiamo qual è la realtà di tanti lavori, ma insomma è un luogo dove si vorrebbe poter esprimere le proprie capacità ed è un luogo dove si rende possibile, è una possibilità di avere la propria affermazione nel mondo, affermazione nel senso di esprimere e di essere quello che si vuole, non nel senso di successi, carriere o cose di questo genere. Ecco. Questa è la cosa che io vedo molto nelle donne, molto nelle donne, e voglio dire non solo nei livelli alti, ma anche semplicemente in quelle che fanno dei lavori più qualificati, ma insomma c'è sempre un investimento sul lavoro che è diverso, che è diverso. Contemporaneamente, quindi io qui, quando abbiamo deciso di metterci questa specie di titolo che era il codice erotico, il codice materno, io qui vedo tantissimo la presenza di un codice erotico, non nel senso stretto, ma nel senso di erotismo proprio come spinta vitale, come spinta al piacere, come creatività e anche come centratura su se stessi, sulla propria realizzazione, sul proprio piacere. E questo è un elemento molto forte. Tant'è che molto spesso le donne, quando parlano del lavoro, questa è una cosa molto interessante, usano proprio le parole dell'amore, cioè parlano di passione, di innamoramento a prima vista della fabbrica, quando sono entrata in fabbrica fu amore a prima vista, no? È una cosa curiosa, comunque lasciamo stare, però c'è un investimento e questa cosa sì, c'è perché appunto il lavoro è usato come strumento di autorealizzazione, come dovrebbe essere. E allo stesso tempo però c'è anche questo fatto nuovo che era assolutamente impensabile, ma ancora fino a non tanti anni fa, cioè pur scegliendo a volte anche...
Ma perché chiudi? Scusami.